Newsline Sera.
Alle 18.47 torniamo in onda col notiziario a cura della redazione regionale di Controradio. Iniziamo col maltempo. Prosegue in Toscana l'allerta meteo fino a domenica 23 marzo. In particolare il codice arancione è prorogato fino alle 14 di domani per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, prevalentemente a causa degli effetti al suolo degli eventi franosi che destano attenzione anche in conseguenza del maltempo dello scorso fine settimana. Nel dettaglio, spiega la regione in una nota, l'arancione prosegue nella parte settentrionale della regione, in particolare lungo il corso dell'Arno, del Bisenzio, dell'Ombrone Pistoiese, del Serchio, del Reno, in Valdelsa, Valdera, Lunigiana, Versilia, Romagna, Toscana, Mugello e Val di Sieve. Rimane anche il codice giallo con interessamento del reticolo idraulico principale nell'area pratese e pistoiese. Intanto, dalla riunione stamani del Centro Coordinamento Soccorsi per l'area di Firenze e Provincia si spiega che nella notte ci sono state precipitazioni contenute soprattutto nelle zone di Firenze e dell'Alto Mugello e sono previste nelle prossime ore attenuazioni delle precipitazioni con possibili rovesci. Adottate ancora ulteriori ordinanze di chiusura dai sindaci di Fiesole, Calenzano, La Strassigna, Bagno a Ripoli, Borgo San Lorenzo. A causa del maltempo, in particolare del forte vento di scirocco con mare agitato, sono stati numerosi collegamenti tra Piombino e Isola d'Elba che sono stati cancellati, partenze annullate fin dall'alba, poco meno di una decina le corse soppresse nel corso della mattinata in direzione di Portoferraio e Rio Marina, ma risultano traghetti cancellati anche durante questo pomeriggio. E come annunciato, il presidente ha ribadito l'attenzione speciale rivolta verso il Mugello, così duramente colpito, ricordato durante la conferenza che tra l'altro si ripeterà mercoledì nella sala del Pegaso della regione, dove sono stati invitati i sindaci per fare il punto della situazione dopo il maltempo previsto nel fine settimana. E così Gianni domani si recherà a Palazzolo sul Senio e a Marradi. L'obiettivo, ha spiegato, sarà di monitorare i danni attuali sia di progettare interventi strutturali per evitare situazioni in cui strade e ferrovie rimangano chiuse per giorni o settimane. Il rischio altrimenti è lo spopolamento di questi territori. A Vinci, in buone condizioni, anche se permarrà ancora per qualche ora in osservazione, la donna di 48 anni investita da una frana ieri sera proprio in questa cittadina vicino a Firenze, quanto spiega in una nota diffusa dopo la riunione stamani del Centro Coordinamento Soccorsi, coordinato dalla Prefettura di Firenze e convocato dalla Sala Integrata di Protezione Civile della Città Metropolitana e della Prefettura. La donna, si spiega, stava percorrendo a piedi una strada sterrata per fare rientro alla propria abitazione quando si è verificata la frana che le ha bloccato le gambe, impedendole di muoversi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari, che hanno poi portato la 48enne in ospedale. È da ottobre del 2022 che manca il medico di base alla Sambuca Pistoiese, un ambulatorio per un servizio diurno di cure primarie a libero accesso. Per questo motivo il sindaco della cittadina montana scrive una lettera appello, subito recepita dalla ASL, pronta ad attivare una misura temporanea in attesa di un avviso pubblico per queste zone carenti anche di altri servizi essenziali. Allora sentiamo il sindaco di Sambuca Pistoiese, Marco Breschi.
Fino a pochi giorni fa avevamo il medico, che però lui ha rassegnato, ma era un servizio ambulatoriale. Ora l'ASL si sta impegnando, in particolare dando maggiori incentivi per chi viene qua, e quindi questo è importante perché è un aiuto dal lato economico. Ed è pronta, se trova un medico, a offrire un nuovo contratto, sempre per un servizio ambulatoriale. Il senso del mio intervento, perché penso che sia questo, è legato al fatto di avere un vero medico di famiglia fisso qua nel comune. Ecco, questo è totalmente diverso il problema, il che non vuol dire che i cittadini di Sambuca non hanno un medico di famiglia. Il loro medico di famiglia è a Pistoia, però crea disagio specialmente per la popolazione anziana, perché vuol dire fare 20-30 chilometri per fare una visita, un consulto e quant'altro. Averlo qua vuol dire anche avere gli ambulatori, perché se il medico non è di qua non è obbligato a fare l'ambulatorio sul territorio. Siamo uno dei comuni più disagiati della Toscana, nella graduatoria fatta dalla regione siamo al secondo posto, e questo ci ha permesso di ottenere un piccolo sollievo di 100.000 euro l'anno. Il grande problema della Sambuca, come di tutti i territori della montagna, sono viabilità più la mancanza di servizi.
Voltiamo pagina. Aggredito nel carcere di Prato un agente di polizia penitenziaria, a denunciarlo è il SAP con il segretario regionale Francesco Oliviero. L'episodio risale a giovedì 20 marzo con un detenuto di origine magrebina che gli ha spruzzato addosso il contenuto di un estintore. L'agente ha dovuto ricorrere d'urgenza alle cure mediche con una prognosi di 3 giorni. Non si tratta di un caso isolato, episodi simili si stanno verificando con preoccupante frequenza, mettendo a rischio serio l'incolumità del personale penitenziario. I detenuti, sempre più aggressivi, utilizzano gli estintori come armi improvvisate, rendendo il lavoro degli agenti un'attività pericolosa e imprevedibile. Ormai chi entra in servizio lo fa con il timore di non uscire indenne. Così Oliviero, il sindacalista, rimarca come a rendere ancora più grave la situazione sia l'assenza di un comando stabile. Da troppo tempo la struttura, dice, è priva di un direttore e di un comandante titolari. Questa mancanza di una leadership chiara e autorevole impedisce una gestione efficace del carcere e contribuisce al senso di impunità e anarchia che sembra regnare tra i detenuti. Torniamo a Firenze, l'assistenza domiciliare anziani e disabili il 24 marzo sarà sotto il comune di Firenze dalle 15 alle 17 durante la seduta del consiglio comunale, perché ci sarà un presidio organizzato da CUB per i lavoratori SAD di Firenze. La protesta, si spiega, è organizzata per la dignità del lavoro, per la qualità dell'assistenza legata al nuovo cambio di appalto. Chiediamo anche che il comune si faccia garante, dicono, della continuità del servizio con la riassunzione di tutte le figure attualmente in servizio presso la cooperativa uscente a parità di condizioni contrattuali come previsto dalle normative. L'iniziativa è sostenuta anche dal capogruppo di SPC a Palazzo Vecchio, Dimitri Palagi. Noi porteremo in consiglio comunale, spiega, il tema con una domanda di attualità. E adesso i diritti dei bambini, che devono stare al centro delle politiche territoriali. Così Donatella Turri di Caritas Italia, in occasione della presentazione della 3ª edizione del rapporto I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia. I dati regione per regione del gruppo di lavoro per la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, cosiddetto gruppo CRC. Nonostante un quadro di generale soddisfazione per la Toscana, rimangono alcune emergenze importanti, a partire dall'aumento della povertà relativa, spesso correlata al contesto migratorio. Sentiamo allora l'assessora regionale al welfare Serena Spinelli e Donatella Turri della direzione di Caritas Italia.
Alcuni aspetti ci confortano come sistema regionale: la presenza di un'adeguata rete di servizi che riescono a prendersi cura dei bambini, delle bambine e degli adolescenti, un rapporto anche con i genitori apparentemente positivo, come si descrivono i ragazzi, c'è una riduzione dei NEET, cioè di coloro che non studiano, non lavorano, ma soprattutto non lo cercano. Abbiamo chiaramente dei dati che però ci fanno anche riflettere, perché c'è intanto una conferma di una riduzione della natalità e quindi di una riduzione del mondo giovanile anche nella nostra regione, e lo sapevamo, i dati anche del CRC ce lo confermano. Ci sono alcuni dati che ci fanno abbastanza pensare, fra questi l'aumento della povertà soprattutto dal punto di vista educativo, e c'è un aumento anche del numero dei ragazzi che sono detenuti negli istituti penitenziari minorili.
Ci sono davvero dei punti sui quali dobbiamo ancora lavorare molto. Uno di questi è il dato di povertà. Benché sia migliore del dato nazionale di 2 punti, è molto peggiorato rispetto alla rilevazione che il gruppo CRC, di cui oggi presentiamo i dati, aveva registrato nel 2021, oltre 5 punti in crescita rispetto al dato del 2021. Non è solo la povertà l'emergenza, ci sono anche altri punti, uno di questi è il dato ambientale, l'altro è il dato dei minori fuori famiglia e il dato dei minori che si trovano a scontare delle pene in strutture che riteniamo non siano adeguate al percorso al quale loro dovrebbero ambire.
È scomparsa a 97 anni Valentina Lazzari, una delle ultime superstiti delle stragi nazifasciste di Sant'Anna di Stazzema, costata la vita il 12 agosto del 44 a centinaia di persone. Lazzari aveva 16 anni quando ci fu l'eccidio e si salvò perché, spiega una nota diffusa dal museo di Sant'Anna di Stazzema che ha dato notizia della sua morte, fece in tempo a scappare da casa nella zona delle miniere, dove con la famiglia si spostò pochi giorni prima. Andò a nascondersi con i fratelli e i genitori in un buco di una grotta lì vicina. Con loro c'era anche la sorellina più piccola, Nella, e per farla stare in silenzio, così da evitare di essere scoperti dai soldati tedeschi, si portarono dietro lo zucchero, all'epoca prezioso, che di tanto in tanto imboccavano alla piccola, e così non furono scoperti. Via alla multa per Marco, il libraio delle cure, che riavrà anche i libri sequestrati dopo l'archiviazione della contestazione e l'annullamento della sanzione di 5.000 euro da parte del comune. Una decisione importante, ma il giornale dei Senza Fissa Dimora fiorentino, Fuori Binario, rilancia: i migliaia di libri donati durante l'esperienza di Marco nel sottopasso vengano messi a disposizione di altre esperienze di questo tipo a sostegno di soggetti fragili, afferma il direttore Cristiano Lucchi. Sentiamolo ai microfoni di Chiara Brilli.
È stato molto bello vedere ritirata sulla nostra richiesta, ma non solo, la petizione ha raggiunto 37.000 firme, vedere ritirare la multa e dicendo su Marco c'è un progetto sociale, Marco in qualche modo va sostenuto e quindi abbiamo ritenuto opportuno togliere la multa. Ecco, vedere che il comune fa un passo indietro, ammette il proprio errore, secondo me fa bene alla politica, perché, e qui mi permetto di ampliare un po' il ragionamento, se le persone escono di casa, lasciano, abbandonano un attimo il divano, le serie Netflix e iniziano a fare politica attiva, iniziano a mettere i loro corpi a disposizione del dibattito pubblico, firmando la petizione, scendendo in piazza, come è successo anche ieri a Santo Spirito, la politica è costretta ad ascoltare. Il successo dell'esperienza di Marco ha fatto sì che ora ci siano migliaia di libri, e io chiedo al comune, ma tutti questi migliaia di libri, invece sono richiusi dentro una stanza, possono servire ad altri senza dimora per duplicare, triplicare, quintuplicare il progetto di Marco con altre persone? Mi piacerebbe arrivasse una risposta, perché in questo momento tutti quei libri della generosità dei fiorentini sono chiusi in una stanza.
Siamo arrivati al tempo. Domani sarà nuvoloso, molto nuvoloso, con precipitazioni anche a carattere di rovescio e locale temporale fino alla mattina. Attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni nella seconda parte della giornata e poi un nuovo peggioramento dalla tarda serata. I venti saranno di scirocco fino a localmente moderati lungo la costa, i mari mossi o molto mossi al largo, le temperature in lieve aumento nei valori massimi. È davvero tutto per quest'oggi. L'informazione torna come sempre lunedì alle 8 con le Newsline. Da Sandra Salvato, l'augurio di un buon proseguimento di serata.
Newsline Sera.